Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben trovati, benvenuti nel nostro appuntamento di tutto un po', 47esima trasmissione di questa edizione in questo finale d'anno. Con noi questa mattina il sindaco del comune di Gualdo Taddino, che parlerà di questo momento particolare. Ricordo che se volete proporci domande, anche soprattutto visto che terminerà questo 2020, su come è andata, come pensate che possa andare, scriveteci info@radiotadino.it. La trasmissione, oltre ad andare in diretta il mercoledì, ricordo, in secondo ascolto domani giovedì alle 13:10. Saluto come sempre il padrone di casa, anche se non è in presenza vicina, però è in presenza voce, ed è Carletto Fiorucci, il quale auguro una buona mattinata. Ciao Carletto.
Buongiorno. Siamo alla puntata della vigilia di Natale, quindi alla fine ci faremo anche gli auguri.
Sì,
perché questa è l'ultima puntata prima di Natale.
Esatto.
Siamo il 23. Ci risentiremo poi il 30 per gli auguri di Capodanno, anche se quest'anno è Natale, diciamo, è morigerato, e quindi sarà un Natale come era tanti anni fa.
Tu dici che è un Natale morigerato, ma io non credo, perché poi le spese tutti l'hanno fatti, i regali li abbiamo comprati, quindi il Natale è sempre in quella maniera. Magari avremo meno assembramenti nelle case, però credo che la voglia di festeggiare ci sia, a parte il coronavirus.
Vabbè, non avremo più i grossi cenoni ci saranno.
Diciamo che
speriamo che non ci sia. Tra l'altro, speriamo che qualcuno non faccia l'imbecille anche in queste feste.
Chiaro.
Sarà un modo per riscoprire forse di più la tradizione originale del Natale, nel senso che è una festa non di consumismo, ma una festa religiosa in fondo. Quindi.
Bravo, esattamente. Infatti riscopriremo il piacere di stare con la famiglia, perché si è perso per le feste chi sgattaiola da una parte, chi da un'altra, poi ci si ritrova, i genitori da una parte, i figli da un'altra. Invece questo sarà, ecco, un momento per ritornare a riscoprire, come dicevi tu, quel sapore antico, no?
Beh, io credo che, al di là del fatto che comunque i regali si scambieranno eccetera eccetera, però sarà una cosa più ristretta, non ci sarà un grosso allargamento, perché non possiamo andare ovviamente in giro di qua di là, anche se qualcosa è consentito, ma per non sbagliare penso che sia meglio rimanere a casa.
Sì, sicuramente è meglio stare a casa, magari fare le videochiamate, almeno così uno ha la possibilità di vedersi, soprattutto con i parenti più cari, quelli più stretti.
Ecco, la tecnologia oggi ci consente di stare in presenza anche se non ci siamo, come stiamo facendo noi in questo momento, quindi uno può collegarsi con gli amici, con i parenti, anche attraverso Skype, attraverso WhatsApp, attraverso tutte le possibilità che offre l'informatica al giorno d'oggi, no?
Sicuramente, questo è un bello strumento, ecco, in questi casi serve, non è uno strumento, no, da demonizzare, anzi, così si sentono più vicine alle persone care. Noi siamo in un piccolo posto, quindi bene o male ci riusciamo a vederci, ma chi sta nelle città, anche le distanze sono molto più lunghe, quindi è chiaro che questo mezzo è importantissimo. Tra non molto avremo il sindaco, parleremo di questo momento nel territorio gualdese. Lo sai che la residenza sanitaria di Gualdo Taddino è stata, diciamo, proprio ci sono stati dei problemi di positività.
Sì, lo so, ne parleremo col sindaco, perché è una cosa abbastanza grave, quindi
sì,
speriamo di avere notizie magari migliori da lui.
Bene, e poi comincia da domenica, quindi dal 27 27, esatto, dal 27, domenica dopo Natale, comincia questo D-Day della vaccinazione, quindi anche l'Italia, ce ne saranno poche di dosi, arriveremo anche noi a vaccinarci se abbiamo intelligenza, perché molte persone, da quello che ho sentito, il vaccino non lo vogliono, lo rifiutano, che hanno paura, ma invece credo che sia una cosa importantissima, vaccinarsi, bisogna fare anche questa opera di convincimento per le tante persone, perché con il vaccino si può chiudere questo momento terribile della pandemia, che riusciremo a vincere.
Il vaccino devono avere un minimo di timore soltanto quelli che hanno delle grosse allergie, ma in questo caso, come tutti i vaccini, quando si fa il vaccino bisogna ricordare al medico, all'infermiere, che si è allergici, e in quel caso si rimane lì un'oretta o due in attesa che non ci siano dei problemi di rigetto, e quindi si può intervenire immediatamente se si è in un ambiente protetto come in un ambulatorio di un medico o in un ospedale. Naturalmente si può intervenire subito se c'è qualche cosa, quindi non credo che sia da preoccuparsi. Soltanto le persone che non hanno problemi di allergia possono farlo tranquillamente, ma anche gli altri. L'importante è che stiano in un ambiente protetto dove si può intervenire immediatamente con qualche puntura per evitare qualche problema magari più grave, tutto qui, ma riguarda soltanto gli allergici che hanno un'allergia importante.
È chiaro, benissimo.
Ma non riguarda solo il Covid, questo non riguarda solo il Covid, perché certo. Qualunque vaccino può creare problemi nelle persone allergici, ovviamente. Come le medicine, come la penicillina, come altre cose, possono creare problemi.
Certo, infatti c'è sempre scritto gli effetti collaterali. No? Bene.
Sì, ma non riguarda il Covid, riguarda tutte le medicine, insomma. Quindi.
Sì, certo. Bene, adesso mandiamo una canzone e poi andremo a sentire il sindaco, quello che ci dirà questa settimana, e anche con lui ci faremo gli auguri per questo Natale che arriva tra un paio di giorni.
Liceale Mazzatinti a Gubbio. Artistico, classico, scientifico, scienze umane e sportivo. Tante sono le scelte al Polo Liceale Mazzatinti. Una scuola al passo con i tempi, dove cultura, tradizione e nuove tecnologie camminano insieme con uno sguardo al futuro. Vieni a conoscerci meglio. Prossimi Open Day nei giorni 9, 16 e 23 gennaio, dalle 15 alle 18, nelle sedi in piazzale Giacomo Leopardi e via dell'Arboreto a Gubbio. Ed uno speciale invito per tutti i ragazzi delle terze medie. Venite a passare un sabato al liceo dalle 9 alle 12 in assoluta sicurezza, con attività davvero liceale. Sabato 9 e sabato 16 gennaio, scegli il tuo indirizzo e prenota il tuo sabato da liceale. Polo liceale Mazzatinti a Gubbio. Tante opportunità da non perdere. Info su www.liceomazzatinti.edu.it.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Non accontentarti di una vetrina virtuale. In questo momento difficile per tutti, scegli di acquistare nei negozi della tua città. Li conosci da sempre e loro conoscono te. Scegli di spendere in loco per aiutare l'economia delle nostre zone. Per queste feste, acquista i tuoi regali a chilometro zero. E sarà un Natale migliore per tutti. Radio Tadino, a sostegno del commercio locale.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Anche se oggi non è una bella giornata, ma comunque ci siamo, buongiorno lo stesso.
E peggio verrà, dicono, dal tuo trista meteorologico.
Un po' di neve non ci farà male. Un po' di neve sicuramente servirà, soprattutto in montagna. No? Speriamo che la faccia almeno.
Speriamo.
Che poi comunque non abbiamo problemi di approvvigionamento, quindi non ci sono problemi. Senti sindaco, però abbiamo problemi grossi per quanto riguarda l'epidemia. Allora volevo farti una domanda un po', no scabrosa, una domanda un po' particolare, ma la responsabilità, coloro che sono responsabili di questo grosso problema che si è creato alla casa di riposo e che hanno creato problemi soprattutto ai residenti e alle persone che in qualche modo hanno qualche patologia, comunque le persone più anziane, che sono più fragili, ma dico, chi è responsabile di queste cose, ma che ha procurato questo alle persone alla casa di riposo, ma non si può fare nulla, non si può dare neanche una sculacciata?
Allora, fosse così semplice l'avremmo già fatto.
Ah, bene.
Il tempo possiamo risalire a un responsabile o una responsabile dal punto di vista fisico. Lì la struttura è stata sempre chiusa alle visite esterne. Quindi il virus
lo
è entrato.
Lo sappiamo chi è responsabile, ovviamente. Non sappiamo la persona fisica, ma sappiamo. La responsabilità non è dei visitatori, perché non sono entrati.
Esatto,
quindi
non sono entrati, assolutamente. Allora, io ho in questi giorni, perché poi il focolaio è scoppiato in tutta la sua violenza negli ultimi giorni. Sono stato sempre in contatto anche con il direttore sanitario della ASL Umbria 1, che ho voluto costituire insomma una specie di task force per gestire questo problema, perché poi gli ospiti che sono stati trasferiti sono, per fortuna, tranne purtroppo il decesso che è avvenuto, quasi tutti asintomatici, e quindi questo già è importante, e quindi sono stati trasferiti nella struttura dell'ex Grocco, il Seppilli di Perugia, dove c'è appunto una struttura adibita solo a soggetti asintomatici.
Ecco, non c'è nessun ricoverato?
Sì, questi sono ricoverati in quella struttura. Poi ci sono alcuni, ma credo, adesso vado a memoria che non ho i dati sotto, credo tre ospiti a Città di Castello, il reparto Covid di Città di Castello, ma non presentano problematiche gravi, hanno febbre, hanno sintomi di questo tipo, e altrettanti sono all'ospedale di Branca. Quindi diciamo che la stragrande maggioranza sono soggetti asintomatici che sono stati trasferiti per precauzione in questa struttura dedicata appunto a malati Covid asintomatici che sta a Perugia, che è l'ex Grocco, attualmente si chiama Seppilli. Ma in ogni caso...
Prego. Sì, no, dico sindaco, questa cosa però non sarebbe dovuta accadere.
Questo sicuramente. questo sicuramente. E come vi ho detto prima, io ho chiesto che i responsabili, sia interni che esterni alla struttura, ci abbiamo anche un responsabile esterno alla sicurezza della struttura, verifichino tutti quelli che sono stati le procedure che bisogna adottare in questi, ormai da marzo a venire qua, che erano state evidentemente attivate molto bene fino a pochi giorni fa, perché voglio precisare che in quella struttura, come in tutte le case di riposo, sia gli ospiti che il personale fanno screening periodici molto ravvicinati, nella distanza di 15-20 giorni vengono tutti tamponati, sia gli ospiti che il personale.
Quindi... Ecco, sindaco, è così, però appunto per questo volevo dirti, ma tra gli operatori ci sarà qualcuno che è positivo e che quindi ha propagato il...
Sì, sicuramente, più di uno purtroppo.
Ah, ecco.
Più di uno, per questo dico, come dire, fare, perché anche tra gli operatori, quindi... Ci abbiamo diverse unità che sono...
Beh, io volevo dire che se uno lavora in una struttura come del genere con delle persone naturalmente a rischio, persone più fragili, deve stare molto più attento di altre persone che fanno altri lavori, no?
Su questo ti do pienamente ragione. Ti dico quello che faccio io, che non lavoro in una struttura sociosanitaria. Io esco solo per venire al lavoro, ovviamente... Utilizzo due mascherine al giorno, una la mattina e una la sera, igienizzo le mani credo 30-40 volte al giorno e non incontro nessuno se non a distanza di 2 metri, quindi questo faccio io, poi può darti domani, no, perché il virus non guarda in faccia a nessuno, potrei anch'io risultare, quindi nonostante tutte le precauzioni si è comunque a rischio, in strutture come quelle sicuramente occorre un surplus di attenzione che evidentemente
anche perché ovviamente con le persone più anziane bisogna avere incontri un po' più ravvicinati, no? Perché bisogna aiutarle, bisogna fare tante cose.
Beh, lì ovviamente, come dire,
non si può rispettare la distanza di 2 metri, ovviamente.
No, assolutamente.
E quindi bisogna essere molto, molto, molto prudenti, evitare magari di andare a feste, di andare a tante altre cose, o di consumigliare.
Questo sicuro, su questo mi trovi assolutamente d'accordo. E vi dico in più rispetto alle cose che vi ho detto, che noi tramite la nostra farmacia comunale, anche prima, ma adesso a maggior ragione, ancora di più, forniamo tutti i dispositivi di sicurezza individuale che servono. E da quando è iniziato questo focolaio, forniamo tutti i tamponi rapidi ai quali vengono sottoposti giornalmente tutti i dipendenti che devono entrare in turno, cioè vengono tamponati prima di entrare in turno, perché se sono negativi entrano, il test quello in un quarto d'ora dall'esito. Se risultano purtroppo positivi non vengono fatti entrare, quindi abbiamo innalzato ancora di più il livello.
Ecco, ma... su questo problema l'ultimissima domanda, poi lascio la parola ad Enrico. Oltre all'epidemia che è scoppiata nella casa di riposo, ci sono altri casi poi in giro? Altri focolai?
Sì, assolutamente, è questo che preoccupa. Ieri mi ha chiamato un vostro collega di una testata online e i numeri ci dicono che, a prescindere dal caso EASP, diciamo così, noi sono ormai 4 settimane che abbiamo dati in controtendenza e questo mi fa un po' pensare. Perché io vi faccio questo esempio, così capiamo di quello che parliamo. Pochi giorni fa, la settimana scorsa, mi ha telefonato un mio conoscente che era risultato positivo al tampone molecolare, mi ha chiamato per avvisarmi, ma anche per dirmi che siccome loro sono in 5 in famiglia, con la mamma 85enne, che ci aveva la febbre a 39, va bene? Il medico di base gli aveva detto che dovevano aspettare 10 giorni per fare i tamponi. Allora capite che di fronte a questo io mi sono sentito nel dovere morale di avvisare immediatamente la ASL per dirgli: guardate, in quell'abitazione, siccome vivono tutti insieme, c'è un caso positivo che è un mio conoscente, mi ha avvisato per cortesia istituzionale, ma ero preoccupato perché c'aveva la mamma anziana che aveva dei sintomi. Risultato, l'hanno fatto il giorno stesso, tutti e 5 positivi. Quindi il tracciamento va fatto E questo è il grande tema, secondo me.
Certo.
E anche questo fatto che solo noi cresciamo, secondo me è dovuto dal fatto che molto probabilmente io, i miei collaboratori, quando veniamo a conoscenza di casi dove ci sono famiglie numerose o contatti di un certo tipo, noi li segnaliamo noi stessi alla ASL dicendo: guardate che lì molto probabilmente bisogna intervenire subito, non dopo 10 giorni. Non so in quanti fanno questo lavoro, ve lo dico, c'è un ragionevole dubbio che ciò non avvenga.
Ecco sindaco, ma durante queste feste, che naturalmente saremo un po' più insieme, io ho il timore che le cose possano peggiorare, c'è un modo per poter evitare che ci sia un peggioramento, che la cosa poi ci sfugga di mano?
L'unico modo è azionare il cervello, non ce n'è un altro, perché poi non possiamo instaurare lo stato di polizia, non possiamo violare i domicili privati. Io stamattina sono andato in un posto presto e mi è stato detto che ci sono ordini per la giornata di domani con 20-25 porzioni di pasta. Allora o si mangia tantissimo o non lo so quello che deve succedere.
Certo.
Purtroppo dipende da noi e io purtroppo nella testa delle persone non posso entrare.
Allora, sindaco, buongiorno anche da parte mia e buone feste naturalmente. Voglio concentrare l'attenzione sulle scuole, perché adesso c'è vacanza, ma dal 7 di gennaio, quindi subito dopo l'Epifania, ci sarà il ritorno a scuola anche dei ragazzi delle medie superiori. Come il comune, insieme chiaramente alla regione, come ha allestito il servizio di trasporto? Ci sono più mezzi, quindi gli studenti che ritornano a scuola, a parte la scuola, ma sono in sicurezza anche in questi mezzi? Ci sono insomma più bus per i ragazzi che tornano a scuola, soprattutto i ragazzi più grandicelli, quelli delle medie superiori?
Ma proprio ieri c'è stata una riunione in prefettura con l'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni, che non ha sortito un effetto definitivo, cioè della serie ad oggi non sappiamo se il 7 si rientrerà a scuola. La proposta dei comuni è quella, appunto, per venire incontro alle cose che dicevi anche tu, Enrico, di fare eventualmente un rientro al massimo al 50%, in modo tale degli studenti in presenza e l'altro 50 in didattica a distanza, scaglionati per giorni, cioè si va un giorno sì un giorno no a scuola, ecco questo è un po' il senso, se si vuole riaprire.
Certo.
Non c'è stata una decisione definitiva, il prefetto ha inteso attendere gli esiti della pandemia ai primi di gennaio e quindi molto probabilmente all'inizio dell'anno, i primi giorni dell'anno, saremo in grado di capire se e come si rientrerà a scuola. Ecco, questo è un po' il quadro al momento.
Bene. E invece la settimana scorsa abbiamo avuto qui con noi al telefono il nuovo comandante dei vigili urbani di Gualdadino, mi sembra Bertoldi se non vado errato.
Sì.
Ci ha lamentato un problema, ha detto che siccome i vigili hanno una loro stazione, quindi sono indipendenti dai, non sono accorpati, c'è questo lavoro in più che deve fare. Ma mi sembra che proprio ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato questo accorpamento, no? Dove il capofila è il comune di Gualdo, che è il più grande, e quindi questo comandante adesso avrà a disposizione tutti i vigili di tutti i comuni.
Sì, ieri abbiamo fatto secondo me questo atto importante, perché arriviamo purtroppo noi, non solo qui, ma in Umbria in generale, molto in ritardo di qualche decennio rispetto a esperienze come queste che funzionano ormai da qualche decennio in tante regioni del centro e del nord Italia. Quindi noi con questa operazione facciamo un comando territoriale con sede a Gualdadino. Dal 1 gennaio avremo un'unità in più che ha già firmato il contratto che abbiamo preso dalla gradatoria, e anche i tre comuni di Fossato, Sigillo e Costacciaro si doteranno, sempre pescando dalla nostra gradatoria, di ulteriore personale. Quindi in totale arriveremo dal 1 gennaio a 18 agenti dislocati su tutto il territorio. Ovviamente non succederà l'andi rivieni, perché il comando di Gualdo sarà il comando centrale, poi resterà quello che è stato, perché gli altri tre comuni erano già associati, un ufficio di polizia municipale di sigillo che servirà agli altri tre comuni, e quindi andremo a potenziare il servizio con un pattugliamento costante di 2 mezzi in tutti i turni di lavoro. E quindi io su questo devo ringraziare il comandante, che è stato molto solerte, molto preparato, e che tra l'altro ha preso spunto da quella che è una sua esperienza personale, ma anche da esperienze che è andato a studiare personalmente dove appunto queste cose funzionano.
Quindi avremo più controlli in questo periodo di feste, anche da parte dei vigili, oltre che i soliti controlli di carabinieri e polizia e guardia di finanza. Quindi avremo anche personale locale che controllerà sullo svolgimento regolare di queste feste, di non avere assembramenti. Speriamo, come dicevi tu, che si usi la testa.
Ma devo dire che il comandante ha già predisposto per tutto il periodo delle festività un ulteriore turno dalle 18 alle 24 con un ulteriore pattugliamento, quindi ha organizzato un lavoro importante e di questo lo ringrazio nuovamente, però è chiaro che solo Gualdo Tadino è 124 chilometri quadrati di estensione. Certo. Quindi, come dire, no? Io capisco che bisogna controllare ed è giusto, ci mancherebbe altro, ma non è che possiamo militarizzare la città, perché per controllare tutto questo dovremmo fare. Certo. Però ecco, sì, il comandante ha organizzato anche questo, quindi di questo lo ringrazio assolutamente.
Un'ultima domanda, credo abbiamo più poco tempo. Visto che il 27 inizia simbolicamente in tutta Europa e anche in Italia, quindi la vaccinazione, Gualdo è attrezzato e quando comincerà la vaccinazione ufficiale?
Allora, come avete visto, io ieri, in qualità di presidente della Lega delle Autonomie Locali dell'Umbria, ho aderito e ho lanciato questa campagna per la vaccinazione. Io ho messo a disposizione del distretto e della ASL Umbria 1 e della regione il centro della terza età, per capirci, da utilizzare anche subito per la campagna di vaccinazione. Ancora non ho ottenuto risposta, spero di ottenerla presto. La vaccinazione, la prima parte della vaccinazione inizierà a inizio dell'anno prossimo, i primi giorni del mese di gennaio, e ovviamente si partirà dagli ospiti dell'RSA e dai dipendenti della sanità, e poi speriamo via via di vaccinare un po' tutti. L'appello che faccio, questo approfitto della vostra emittente, è quello di farlo il vaccino, perché il vaccino salva le vite, ecco, e salva la vita.
Ma come si è organizzato? Verranno chiamate le persone per età, come si farà insomma per vaccinarsi?
Allora, in questa prima fase sono già stati contattati appunto gli operatori sanitari, che saranno i primi. Poi a mano, per categorie e fasce di età, verranno aperte le campagne di vaccinazione, quindi sarà nostra cura, anche nostra, ma ovviamente quella delle ASL, di informare tutti i cittadini che rientrano in quelle fasce quando inizierà la campagna.
Diciamo che funziona.
Ti vaccinerai tra i primi oppure aspetterai il tuo turno regolare? Come farai?
Ma io non voglio passare avanti a nessuno, ci mancherebbe altro. Se mi chiederanno di farlo dimostrare che il vaccino per fare la cavia
funziona,
lo farò volentieri, ecco, ma non è che voglio passare avanti a nessuno, ci mancherebbe altro.
No, lo dicevo perché può essere un buon esempio per tutti gli altri che hanno timore magari di vaccinarsi.
Ma io sono pronto anche il 27 se mi chiamano, non c'è nessun problema.
Vado
volentieri.
E quindi date la vostra adesione, perché poi vaccineranno, credo, i medici di famiglia. Come funziona per il vaccino antinfluenzale?
Sì, il personale sanitario, esatto, sì, assolutamente.
Funzionerà in quella maniera. Quindi, come ha fatto il sindaco, io mi vaccino, facciamolo tutti.
Sicuramente.
È importante. Bene, sindaco, ti facciamo tanti auguri di buone feste, buon Natale, lo farai in famiglia come tutti, credo, e un abbraccio virtuale a tutta la tua famiglia straordinaria, perché ti sopporta, ma ti supporta anche. No?
È vero, assolutamente.
Bene.
Grazie a voi, tanti auguri a tutti.
Sì, però ci risentiamo il 30, sindaco, non andare in vacanza.
Non andare a sciare.
Non andare a sciare, perché tu sei un tipo che svicola.
No, perché l'odio, fra l'altro. No.
Benissimo.
Va bene, ciao. Grazie di tutto e auguri, buon lavoro.
Grazie a voi, tanti auguri a tutti.
RT, dal 1975, insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
Enzo Shoes a Padule di Gubbio. Le calzature per tutta la famiglia, belle, assortite, dei prezzi sempre estremamente contenuti. Enzo Shoes a Padule di Gubbio. La qualità ai tuoi piedi. Ora ancora più conveniente con la promozione Natale. Sconti dal 15 al 20%. Da Enzo Shoes, tanti auguri di buone feste.
Innovazione didattica, internazionalizzazione, grafica, progettazione multimediale e tecnologie informatiche sono alcuni riferimenti dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino. Dagli anni 60 ha formato e continua a formare le donne e gli uomini di domani. Liceo Scientifico, Linguistico, Scienze Applicate, Istituto Tecnico, Grafica e Comunicazione, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, in attivazione. Open Day a gennaio 2021, venerdì 8 dalle 18 alle 20, sabato 16 dalle 16 alle 18, domenica 24 dalle 16 alle 18. Gli Open Day si svolgeranno in presenza su appuntamento. Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, a Gualdo Tadino. Impariamo a vedere oltre.
Per questo Natale, il tuo panettone prenotalo alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Gualdo Tadino. Visita il sito cri.gualdotadino.it. Troverai tutte le indicazioni e il panettone o i panettoni ti verranno consegnati a casa. Il ricavato servirà a finanziare le attività di volontariato della Croce Rossa.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Giornata da dimenticare, quella di ieri per la Juventus, KO 3-0 contro la Fiorentina. Allo Stadium la squadra di Cesare Prandelli ha guadagnato 3 punti preziosissimi ed ha interrotto la rincorsa dei bianconeri verso il primo posto in classifica. La squadra di casa sotto dopo appena 3 minuti. L'espulsione al 17° di Cuadrado ha complicato ancora i piani di Pirlo. Nella ripresa la Juve ha spinto, ma è stata la Fiorentina a trovare il raddoppio con una sfortunata autorete di Alexandro. Nel finale il 3-0 con Caceres imbeccato dall'ennesimo cross di Biraghi. Juve ora a meno 7 dal Milan, la Fiorentina sale a 14 punti. Una netta battuta d'arresto dunque per la squadra di Andrea Pirlo nella giornata in cui è anche arrivata la sentenza del CONI sulla partita con il Napoli che andrà giocata. Non deve essere un alibi, ha detto subito l'allenatore a fine gara. Siamo entrati con la atteggiamento sbagliato fin dai primi passaggi. Quando si entra così, ha concluso, si va incontro a brutte figure come poi è successo. Esulta invece Cesare Prandelli, l'ultimo allenatore della Fiorentina capace di battere la Juve a Torino, si è ripetuto a distanza di 12 anni. Per vincere e battere la paura devi essere sfacciato, ha commentato alla fine della partita, perché se sei timoroso prima o poi subisci. E oggi ci sono anche le altre gare. Prima della sosta di Natale vediamo il calendario: Verona-Inter, Bologna-Atalanta, Milan-Lazio, Napoli-Torino, Roma-Cagliari, Sampdoria-Sassuolo, Spezia-Genoa e Udinese-Benevento. Cambiamo argomento. In chiusura, l'Ascoli ha esonerato Delio Rossi e il suo staff. Fatale la sconfitta di ieri sera 2-0 sul campo del Monza. Rossi, lo ricordiamo, era subentrato lo scorso 29 novembre a Valerio Bertotto, ma durante la sua breve gestione l'Ascoli ha conquistato un solo punto, precipitando al penultimo posto della classifica della Serie B. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguiti. A più tardi.
Di tutto un po'.
Abbiamo ascoltato il sindaco e la situazione è abbastanza grave a Gualdo. Io direi che se possiamo dare un consiglio,
sì,
molto spassionato alle famiglie, alle persone, di stare molto ma molto molto attenti e soprattutto, come abbiamo detto fra noi, di evitare questo tipo di omertà, come se avessimo la peste. Insomma, essere malati di Covid non è una cosa anormale, è una cosa normale, e sarebbe opportuno farlo sapere. Io vedo che anche nelle mie vicinanze c'è questa paura di comunicarlo, ma non comunicarlo, non farlo sapere ai vicini, alle persone con cui puoi essere stato in contatto, è grave, perché poi non si possono ricostruire i contatti. Esatto. E non si può quindi circoscrivere l'infezione. Quindi non abbiate paura di dire che siete positivi, perché questo facilita la possibilità di circoscrivere la malattia. Questa omertà, come se fossimo un paese mafioso, è grave, perché fa peggiorare ovviamente l'infezione e poi diventa incontrollabile, è molto pericolosa per tutti.
Sicuramente, e poi i casi a Gualdo non sono stati un esempio, perché li abbiamo aumentati tantissimo, eravamo un comune Covid free, cioè senza questi problemi di malattia, invece adesso siamo diventati il comune che è in Umbria ne ha di più, e quindi siamo diventati veramente a rischio e
le ordinanze... Per Natale, per l'ultimo dell'anno, qualcuno vuole fare il furbetto, ma fare i furbetti in questo caso vuol dire mettere a repentaglio la vita di molte persone. Quindi mi raccomando a tutti, state attenti e evitate di fare i furbi in questa situazione, perché sulla sanità non si può fare furbi, anche se in Italia siamo abituati alle piccole furbizie di ogni giorno. Questa volta fare i furbi vuol dire essere stupidi.
Sicuramente, perché appunto la salute è la prima cosa di tutti, perché se stai male poi ti metti nei guai tu che stai male e metti nei guai anche le altre persone che ti sono vicine.
No, ma che se poi diventa incontrollabile, guardo che già siamo sempre passo avanti, esatto. non si riapriranno anche le scuole, perché poi se il focolaio si espande e finisce anche nella scuola, si richiude tutto subito, quindi anche i ragazzi ne soffriranno, perché rimarranno molto più a lungo di altri al di fuori dell'ambiente scolastico. È tutto un circolo vizioso, quindi io prego i cittadini di stare molto attenti ed evitare assembramenti in ogni caso, e quando stanno nelle cene stare distanziati, soprattutto con le persone anziane e fragili, evitare contatti troppo stretti.
Certo, soprattutto ecco, questo è il periodo, no? Perché a Natale ci si ritrova insieme, il Natale è la festa della famiglia, quindi magari anche persone che non convivono, non stanno insieme, si ritrovano a stare insieme, ecco, e in questo caso sarebbe meglio evitare queste cose, ma noi lo diciamo, ma poi non è facile, perché,
lo so.
Perché per un anno non ti sei visto con la mamma, con il nonno, e vuoi assolutamente ritornare a trovarlo, però crei dei problemi, magari fatevi il tampone, fatevelo prima, non lo so, quello che si potrebbe fare, un tracciamento ci vuole.
Io
sicuramente
ti posso dare un esempio, mia figlia è tornata da Berlino l'altro ieri, e la sua ha fatto il tampone, perché altrimenti non la facevano partire, Ryanair non impediva di partire, quindi è risultata negativa, per fortuna è partita. Però quando è arrivata non ci siamo abbracciati, come, perché è 3 mesi che non la vediamo, non ci siamo abbracciati perché abbiamo evitato ogni possibile tipo di contaminazione, per almeno per qualche giorno. E questo purtroppo ad oggi a Natale, è l'ultimo dell'anno, per le feste gli abbracci, i baci sono vietati, perché sono a rischio di infezione, quindi mi raccomando per questo periodo. Poi potremo tornare a riabbracciarci, a baciarci tra qualche mese, quando il vaccino avrà coperto una buona parte della popolazione, e quindi saremo di nuovo liberi da questo incubo. Ma per adesso, per cortesia, evitate queste manifestazioni affettive, che capisco che è un dolore, però bisogna evitarle, perché l'affetto si dimostra questa volta non abbracciando i genitori e i nonni, non abbracciandoli, non baciando, l'affetto si dimostra, non il contrario.
Bene, un bel messaggio che hai mandato, Carletto, spero che chi ci ascolta possa recepirlo, perché bisogna usare la testa, l'ha detto il sindaco, lo diciamo anche noi, bisogna usare la testa, perché bisogna ragionare in questi momenti così particolari, e speriamo in un 2021, in un Natale 2021, dove magari recupereremo questi abbracci che non ci facciamo in quest'anno. Vuol dire che la pandemia l'abbiamo finalmente sconfitta, grazie alle nuove medicine che già sono in corso. Da domenica ci sarà questo il D-Day in tutta Europa con le vaccinazioni, speriamo che funzioni veramente, e anch'io mi vaccino, ecco, dico così.
Certo, no, naturalmente, ma io voglio dire che questo virus verrà prima o poi sconfitto, ovviamente, ma dipende anche quanto tempo ci vorrà, dipende anche dalla nostra buona volontà, dal rispetto delle regole che ci siamo dati per evitare le infezioni. Io temo che queste feste, soprattutto a Gualdo, che c'è un focolaio, poveri paese, siano un motivo più per aumentare l'infezione. E mentre in Umbria le cose vanno meglio, non vorrei che a Gualdo fosse la pecora nera, che le cose peggiorassero ancora di più. Questo mi raccomando, con un aiuto, come si può dire, molto forte, perché temo che se no qui rischiamo che il paese diventi l'unico paese zona rossa di tutta l'Umbria.
Ecco, speriamo veramente di no, che ci sia una, ecco, un'inversione di tendenza, ce l'auguriamo veramente tutti. Carletto, siamo in chiusura di questo nostro appuntamento del mercoledì, ricordi il secondo ascolto domani alle 13:10, abbiamo fatto degli appelli accorati per tutti coloro che ci stanno ascoltando e continueremo a farli, naturalmente alcun pensiero sul Natale, perché mancano 2 giorni, siamo all'antivigilia oggi, 2 giorni, il pensiero per Natale l'abbiamo già detto, attenzione, usate la testa, state lontani, cercate di mangiare un po' più distanziati questa volta, quindi avete anche più spazio per mangiare. Che impressione hai avuto di questo Natale? Abbiamo aperto dicendo che sarà un Natale un po' più sottotono, no? Perché meno persone all'interno della casa, però credo che la voglia di festeggiare ci sia, perché Natale è un po' la festa del sentimento, del cuore, e quindi c'è questa tentazione di comunque qualcosa da festeggiare e ci sia in casa.
Credo che lo scambio dei doni sia la cosa importante, essenziale per il Natale, no? Soprattutto per quanto riguarda i bambini, insomma, ecco, che ci sia ancora questa usanza dei doni, che è simbolica, ma che comunque per i bambini rappresenta un momento di gioia, e questa ovviamente rimarrà, e purtroppo non rimarranno le cose che sono meno essenziali, secondo me, i bagordi, gli assembramenti inutili, eccetera, eccetera. La raccomandazione finale è quella di, se state insieme, siete naturalmente in un ambiente chiuso dove il virus ha più facilità di propagarsi, ogni tanto aprite le finestre, quello che posso chiedere alle persone, almeno questo, ogni tanto fate circolare un po' d'aria.
Esatto, beh, quello è importante, sì, perché così sì, c'è il ricambio, no? C'è il ricambio. Bene, e per Natale tu sarai a casa, sarete tu e le figlie, quindi come io sarò con i miei figli, siamo, come tutti, credo.
Siamo finalmente ricongiunti per queste feste, questa è la cosa bella, ricongiungimento familiare, perché una ce l'aveva a Bologna, un'altra stava a Berlino, quindi adesso siamo per fortuna insieme. Quindi.
Bene, e non possono mancare i classici cappelletti in brodo, o no?
non lo so che cosa faremo per queste feste. Però, intanto permettimi di augurare a radio, a te, a tutto, a Giancarlo e a Roberto, che è il nostro direttore, tanti auguri per questo Natale, e naturalmente gli auguri vanno estesi anche a tutti coloro che ci ascoltano e a tutte le famiglie riguardo e ai paesi vicini che hanno la bontà di ascoltare non solo la nostra trasmissione ma Radio Tadino, che naturalmente è tanti anni che ormai è sulla breccia, e quindi tra non molto festeggeremo il 50°, quindi
Adesso quest'anno ne facciamo 45, quindi già è un buon risultato, e essere una radio così libera, perché noi appunto siamo lì, abbiamo qui il microfono aperto a tutti, non abbiamo mai detto di no a nessuno, poi tu sei più storico di me, di tue interviste, no? Abbiamo combinate di crotte e di crude, questa è stata una radio libera e ancora continua a essere una voce libera questo territorio, ma
non abbiamo mai avuto condizionamenti politici di nessun genere, quindi ci permettiamo di poter esprimere liberamente il nostro pensiero al di là delle nostre convinzioni politiche personali. Noi siamo sempre abituati comunque a fare le nostre critiche anche verso magari quei gruppi o quelle persone con cui siamo più legati dal punto di vista ideologico, però la libertà è questa, la libertà di esprimere i nostri concetti, le nostre opinioni al di là di ogni riferimento politico di altro genere o religioso.
Esatto, e quindi con questo messaggio noi ci auguriamo buone feste, ci risentiremo però mercoledì prossimo, che sarà il 30 di dicembre,
per farci anche gli auguri di fine anno,
gli auguri di fine anno,
che sarà, questo è un anno da dimenticare naturalmente,
però stireremo un po' la classifica di quest'anno grazie al sindaco, perché sentiremo tutto dal gennaio fino a dicembre questo anno come è passato secondo l'amministrazione, a parte la pandemia, ma anche le opere che hanno fatto, quelli che devono fare, quindi faremo un po'.
Ci faremo fare una sintesi del passato e una sintesi per il futuro, per il 2021.
Buon Natale a tutti, buon Natale Carletto, alla settimana prossima.
A tutti, buon Natale e tanti auguri.
A Radio Tadino sono le 11:01.
Ciao, sono la Digi.